Vladimir Putin ricercato per deportazione illegale di bambini dall'Ucraina. La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti per l'atto di russificazione documentato anche dalla televisione di Mosca. Il Cremlino non riconosce però il tribunale. A Washington soddisfazione e supporto, come avvenne per il presidente serbo Milosevic. Oggi Maurizio Landini sarà riconfermato segretario della CGIL. Alle 10.30 il discorso con cui replicherà a Giorgia Meloni, da capire se lancerà la mobilitazione. Ieri la presidente del Consiglio, prima leader di destra sul palco del sindacato, non ha concesso nessuna apertura e tirato dritto sul fisco dalla platea gelo e silenzio. Ai nostri microfoni l'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco: Meloni è andata al congresso per dire decido io e basta. Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie. Oggi Milano scende in piazza per le famiglie arcobaleno. Alle 15 il sit-in contro il governo che non vuole riconoscere i diritti dei figli delle coppie gay. Al cielo le biro per chiedere ai sindaci di continuare a firmare gli atti di nascita. Ci sarà anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 8.30, e dunque lo sentivate, Vladimir Putin è ricercato per deportazione illegale di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina. Il presidente della Russia è sotto mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale dell'Aia e uno stesso provvedimento restrittivo è stato emesso per la commissaria ai diritti dei bambini di Mosca, Mara Lova-Belova. Il mandato di arresto per Putin è stato emesso per le accuse fatte in seguito all'invasione dell'Ucraina quando i bambini dalle zone occupate furono deportati in Russia. L'editorialista della Stampa Anna Zafesova ricorda però come questa azione di russificazione forzata sia iniziata anche prima.
In realtà era iniziata addirittura prima dell'invasione, cioè già nei giorni precedenti all'invasione del 24 febbraio. Le TV russe già mostravano bambini dell'orfanotrofi di Donetsk che venivano trasportati in Russia, quindi su questo ci sono testimonianze fornite peraltro dagli stessi russi. Con l'occupazione è diventato un fenomeno su larga scala, di cui ci sono numerose testimonianze, di cui la più importante forse dalla stessa Maria Lvova-Belova, che è l'incaricata per i diritti dei minori della presidenza russa e che davanti a Vladimir Putin ha raccontato non solo di aver adottato un bambino di Mariupol, anche di aver gestito un programma di adozione accelerata di minori ucraini e di come questi minori ucraini che arrivavano ostili alla Russia, parlavano male di Putin, dicevano slava ucraini e insistevano a parlare ucraino, dopo un po' affidati a famiglie russe, invece, ha detto lei, cominciavano ad amare la Russia. Una commissione delle Nazioni Unite ha pubblicato pochi giorni fa un rapporto dove certifica 164 casi. Le autorità ucraine parlano di circa 16.000 minori. Ci sono numerosissimi casi anche raccontati dalla stampa internazionale, anche di famiglie ucraine che sono riuscite per esempio a recuperare questi bambini, perché si tratta in alcuni casi di orfani, bambini che erano in custodia dello Stato ucraino e che la Russia ha prelevato dagli orfanotrofi. In altri casi si tratta di figli di famiglie che sono state divise dalla guerra.
La decisione della Corte non ha alcun significato nel nostro paese, neppure legale, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova. Di tutt'altro tono invece le reazioni negli Stati Uniti. Sentiamo il nostro collaboratore da New York, Davide Mamone.
La notifica di cattura internazionale per Vladimir Putin da parte dei giudici dell'AIA è arrivata di primo mattino negli Stati Uniti ieri e il parallelismo saltato all'occhio di diversi media è stato quello con Slobodan Milosevic. Il processo nei confronti del presidente ex jugoslavo, accusato di essere il mandante della pulizia etnica contro i musulmani di Croazia, Bosnia e Kosovo, si estinse per la sua sopraggiunta morte. Capiterà lo stesso a Putin? Impossibile dirlo, ma non c'è dubbio che gli Stati Uniti faranno la loro parte per portare il leader del del Cremlino all'AIA, parola di Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Una posizione coerente con l'invio delle armi di Washington a Kiev, ma contraddittoria con il Pentagono, che negli ultimi mesi si è rifiutato di dare all'AIA le prove degli obbrobri russi in Ucraina che l'intelligence a stelle e strisce aveva raccolto, spaventato dal fatto che sulla seggiola di quel tribunale in futuro possa finirci un alto ufficiale americano per le guerre del suo passato. Intanto, tra bombe e diplomazia, il presidente Biden sta alla finestra in attesa che Xi Jinping voli a Mosca per incontrare l'invasore Putin. La visita del presidente cinese si prospetta uno show di supporto nei confronti del Cremlino e la conferma che Pechino sia pronta a sporcarsi dello stesso sangue ucraino di cui Mosca è ormai cosparsa ovunque è arrivata dall'ONU, dove Cina e Russia e Brasile hanno votato compatte sì ieri per far partecipare un rappresentante del governo fantoccio filorusso di Donetsk nel Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina.
La Corte Penale Internazionale dell'AIA non è un organo delle Nazioni Unite, è una convenzione tra 124 paesi, l'Italia ne fa parte così come la maggioranza degli stati europei. Non ne fanno parte invece Cina, India e Indonesia, mentre Stati Uniti, Russia e altri paesi non hanno ratificato la costituzione del Tribunale pur avendone sottoscritto la nascita. Sull'importanza e l'efficacia del mandato di cattura per Putin abbiamo sentito la professoressa di diritto internazionale dell'Università Statale di Milano, Chantal Meloni.
Una notizia certamente importantissima da un punto di vista simbolico ma anche da un punto di vista pratico. Anzitutto ci si aspettava di vedere più o meno a breve l'emissione di mandati d'arresto per crimini di guerra o possibili crimini contro l'umanità da parte della Corte Penale Internazionale, però forse non ci aspettavamo di riuscire a vedere un mandato d'arresto emesso direttamente nei confronti del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Quindi, siccome la Corte Penale Internazionale, in base a alle regole del suo statuto, in particolare l'articolo 27, non riconosce le immunità dei capi di Stati, anche quelli in carica, è stato possibile mettere un mandato d'arresto nei confronti del capo di Stato in carica, Vladimir Putin. Sarà interessante vedere poi nei prossimi mesi, nelle motivazioni di questa decisione, come è stato possibile direttamente collegare questi crimini a Putin stesso, perché poi chiaramente sono i criteri di imputazione soggettiva quelli poi spesso difficili da provare dal punto di vista di un organismo giudiziario. Comunque sì, un atto di grandissima importanza.
Cambiamo argomento. Oggi ultimo giorno del congresso nazionale della CGIL, il sindacato riunito a Rimini eleggerà il suo nuovo segretario. Andiamo allora in diretta lì a Rimini col nostro inviato Alessandro Braga. Alessandro, che giornata ci aspetta?
Ma direi abbastanza rituale, tra poco alle 9 riprenderanno i lavori congressuali, alle 9.30 poi un collegamento con la famiglia Regeni, la presentazione di una ricerca sulle condizioni di lavoratori e lavoratrici in Italia, alle 10.30 invece il discorso di chiusura di Maurizio Landini, qui si vedrà se e come risponderà anche alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri è stata ospite al congresso, poi ci sarà l'elezione del segretario generale, ma questa votazione non dovrebbe riservare grosse sorprese, Landini verrà riconfermato, l'unico dubbio con che percentuale, ma anche in questo caso si può parlare di numeri quasi bulgari.
Ecco, Alessandro, ha citato Meloni, intervenuta ieri, un discorso il suo in cui non ha fatto nessuna apertura al sindacato, in cui ha tirato dritto sulla riforma fiscale, la platea l'ha accolta con freddezza e silenzio, proteste più plateali sono invece arrivate dalla minoranza interna della CGIL. L'altro ieri a Rimini poi c'erano stati anche i leader dell'opposizione, dunque Alessandro, che conclusioni politiche possiamo trarre dal congresso?
Sì, intanto c'è da dire che c'è stata molta politica in questi giorni qui a Rimini. Beh, per il governo si può dire che si ritrova, nonostante qualche tentativo di Meloni di ingraziarsi il sindacato, comunque una CGIL ancora sulle barricate. Il fatto che la contestazione alla Presidente del Consiglio non sia stata così eclatante come qualcuno si aspettava o forse temeva, non vuol dire certo che si vada d'amore e d'accordo. Anzi, oggi sentiremo se Landini rilancerà le mobilitazioni già annunciate contro le scelte dell'esecutivo. Forse però è stata la giornata di giovedì quella che ha dato qualche indicazione, possiamo dire non proprio rassicurante per il governo, e mi spiego. Seppur in maniera embrionale, seppur con molte marcate differenze tra i vari leader delle opposizioni, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Carlo Calenda che esplicita il suo disaccordo sulla possibilità di proseguire tutti insieme, si è forse visto però l'inizio di un percorso unitario, ma almeno nel contrasto alla destra, di alleanza non si può parlare. Poi C'è da sottolineare l'accoglienza che è stata riservata dalla platea alla neosegretaria del PD Elly Schlein. Questo forse è il segnale di una recuperata comunanza di intenti tra il sindacato e il maggior partito del centro-sinistra. Diciamo che non era scontato, visti i trascorsi e anche scelte fatte contro i lavoratori dai governi anche a guida PD. Insomma, se qualcosa nascerà lì lo si vedrà in futuro. A voi la linea.
Grazie, grazie a Alessandro Braga. E sul rapporto tra Meloni e il sindacato, sulla ricetta economica del governo, sentiamo il giudizio dell'economista Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze.
In qualche modo è un successo di Meloni, una buona performance, cioè lei è andata dimostrando di avere coraggio, avere paura di eventuali contestazioni, ha ribadito il fatto che lei è il capo del governo, lei decide e basta, poi la CGIL farà quello che deve fare, ma a lei non interessa più di tanto, insomma mi pare che è andata giù abbastanza così in contrapposizione. Non mi pare che sia un governo che vuole concertare. Finora ci sono state riunioni che hanno privilegiato altre organizzazioni, non certo i sindacati. Bisognerà vedere se poi l'unità sindacale che si è ricostruita su questo argomento durerà nel tempo. Questa è una destra corporativa. Gli interventi sono a favore di alcune specifiche categorie di reddito e il beneficio si concentra sui redditi più alti. Non mi pare che ci siano interventi a favore dei più poveri o dei ceti medi.
Oggi Milano scende in piazza per difendere i diritti di genere. La protesta alle 15 in Piazza della Scala contro il governo che ha bloccato i riconoscimenti delle famiglie omogenitoriali. Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie, lo slogan della manifestazione lanciata dalle famiglie Arcobaleno, dai Sentinelli e da Arci Gay. Ci sarà anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Sentiamo Anna Bredice.
Una penna che ognuno alzerà in aria, sarà questo anche uno dei momenti del flash mob previsto per oggi pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Le penne rappresentano le firme che non si potranno più fare, è arrivato infatti lo stop al Comune di Milano all'iscrizione anagrafica di bambine e bambine di genitori dello stesso sesso, un no arrivato all'improvviso ma frutto dell'ideologia di destra che si è estesa anche alla bocciatura in commissione al Senato del regolamento europeo del riconoscimento di figli azione, valido in tutta Europa, ma in Italia non sarà così. Bambini che hanno due genitori oltre confine in Italia non li avranno. Il flash mob è stato organizzato dai Sentinelli, Arci Gay e Famiglia Arcobaleno, hanno aderito anche i partiti. Ci sarà Elly Schlein per il PD, una partecipazione che lei ha anticipato qualche giorno fa, facendo proprie per il partito che guida battaglie come queste e altre ancora. Elly Schlein, così come Maggi per Più Europa, saranno in piazza entrambi, però non saliranno sul palco. A parlare saranno le famiglie interessate a questo divieto, che vivono ora con preoccupazione una mancanza di diritti riconosciuti finora e che il governo intende eliminare, cominciando da Salvini, che sembra farne una nuova crociata, accompagnato però da Giorgia Meloni, che in campagna elettorale si era scagliata più volte contro le famiglie Arcobaleno. Linea allo studio.
Joe Biden si dice fiducioso sulla crisi finanziaria, la pressione sulle banche statunitensi si è allentata, ha detto il presidente americano che ha chiesto al Congresso nuove norme per punire i manager delle banche fallite. Ieri First Republic, uno degli istituti più in sofferenza, ha chiuso in calo del 33% a Wall Street. Gli investitori temono il rischio contagio per il sistema bancario europeo. Le borse europee hanno chiuso in calo, la peggiore è Milano. Intanto, secondo il Financial Times, UBS è in trattativa per acquistare tutta o parte di Credit Suisse crollata negli ultimi giorni. Oggi è la terza giornata in memoria delle vittime del Covid. I numeri della pandemia sono tutti in discesa. Ieri in Lombardia per la prima volta non c'erano pazienti nelle terapie intensive a causa del coronavirus. Che cosa significa la giornata in ricordo delle vittime del Covid? L'inchiesta giudiziaria in corso a Bergamo per la mancata istituzione della zona rossa in Valseriana, il mancato aggiornamento del piano di prevenzione pandemico nazionale. Lo abbiamo chiesto all'avvocato, a Consuelo Locati, che segue i familiari delle vittime bergamasche.
diciamo, come conquista, un briciolo di dignità che attraverso la procura di Bergamo è stata ridata alle vittime del Covid, quei corpi accatastati a cui è stata negata anche la dignità della sepoltura. Ci resta un po' l'amaro in bocca rispetto a quello che vediamo a seguito della chiusura delle indagini da parte della procura, la strumentalizzazione che ne viene fatta da parte della politica e ancora il tentativo di asserire che l'Italia, noi siamo stati travolti da uno tsunami e non potevamo fare nulla di più di quello che abbiamo fatto. Ecco, non è così. Noi non eravamo pronti perché non avevamo fatto quello che in realtà avevamo l'obbligo giuridico di fare, quindi a partire dal piano pandemico non adeguato, dalla mancata attuazione del piano pandemico del 2006, dalla mancata istituzione tempestiva di una zona rossa. Da quello che risulta agli atti, abbiamo perso tempo. Chiediamo che i rappresentanti istituzionali che erano al governo nel 2020 e che tuttora ricoprono ruoli istituzionali abbiano la decenza di mettersi davanti ai cittadini italiani bergamaschi e comunque ai familiari delle vittime a chiedere scusa per quello che non hanno fatto e abbiano il coraggio anche di dimettersi.
Sono stati denunciati due attivisti per l'ambiente di ultima generazione fermati ieri per aver spruzzato vernice arancione lavabile sulla facciata di Palazzo Vecchio a Firenze.
Le nostre amministrazioni non stanno proteggendo i loro cittadini.
A bloccarli la polizia locale, lo stesso sindaco di Firenze, Dario Nardella, che era sulla piazza per un sopralluogo a dei restauri. Nardella ha definito dei barbari gli attivisti per la giustizia climatica. Questa è la loro replica sulla pagina di Ultima Generazione.
Sindaco Nardella, se parla di bene per l'umanità, sta parlando anche del futuro di noi giovani. E nel nostro futuro può essere certo che non dimenticheremo il suo gesto eroico. Così come non dimenticheremo il grido, il campanello di allarme dei giovani attivisti di Ultima Generazione che chiedono semplicemente di bloccare i sussidi pubblici al fossile, gli investimenti alla fine del nostro paese, del nostro pianeta. Perché se vogliamo un futuro dove Palazzo Vecchio sia pieno di giovani che possano ammirarlo, un futuro dove il nostro pianeta venga tutelato, dobbiamo dire insieme che non paghiamo il fossile.
E alle 8:47 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Mattia Guastafiero e in redazione Fabio Fimiani. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Grazie per l'ascolto e a tutti una buona giornata.